Astronauticast. Benvenuti all'episodio 15 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è il 18 gennaio 2018 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente su Twitter, il nostro nome utente Astronauticast. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione, cioè di questo nuovo episodio, per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. È con me un equipaggio in questa occasione abbastanza numeroso, quindi comincio subito a salutare il nostro cinecon Luigi Morielli.
Ciao a tutti da parte di Luigi Morielli, quel di Carmagnola, e buona puntata a tutti.
E bentornato dopo tante missioni. E nel nostro equipaggio abbiamo anche, come di consueto, Veronica. Ciao.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e bentornati a questa nuova puntata. Ciao Luigi, bentornato.
Salutiamo anche a Modena il ragazzo del negozietto di computer sotto casa, Riccardo Rossi.
Ormai questa me la tiro dietro per tutto il 2018. Ciao a tutti, ben ritrovati.
E ai comandi di questo episodio il Podcon, il podcast controller Michael Sacchi.
Grazie Paolo e auguro a tutti un buon ascolto.
E cominciamo questo nuovo anno, siamo nel secondo episodio del 2018 di Astronauticast, con un'intervista particolarmente interessante. Intanto in questo episodio, oltre a questa intervista di cui sto per parlarvi, avremo anche notizie su un nuovo ordine di razzi Ariane 5 e poi vedremo gli ultimi aggiornamenti sui progetti futuri di esplorazione lunare e sul torneo di robotica per scopi didattici Zero Robotics sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma vi dicevo di questa intervista particolarmente interessante che ha realizzato Marco Zambianchi a Stefano Di Lucente, un mission analyst del satellite Sentinel 2 dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea. Un'intervista davvero lunga e davvero interessante, quindi la spezzeremo in tre parti, cominciando con questa puntata dalla prima parte. Un'intervista in cui Stefano Di Lucente affronta diversi argomenti, comincerà in questa occasione presentandosi, spiegando in che cosa consiste il suo lavoro, parlando anche delle fasi finali della realizzazione di un satellite, quindi le fasi finali, il lancio e le fasi iniziali della messa in orbita, e poi spiegherà sempre in questa prima parte varie altre cose interessanti sulle operazioni, cioè sulla gestione di un satellite una volta lanciato in orbita. E vi consiglio di chiamare gli amici nerd, perché questa è un'intervista davvero ricca di dettagli interessanti. Stefano Di Lucente ha raccontato anche alcune cose che nemmeno il nostro Marco Zambianchi, che è lui stesso un mission analyst in un'altra missione, conosceva. Quindi cominciamo subito ad ascoltare quello che ci ha raccontato Stefano Di Lucente.
Siamo qui con Stefano Di Lucente, analyst di Sentinel, non so che numero, ma ce lo dirai tu. Grazie Stefano di aver accettato la nostra richiesta di intervista.
Grazie Marco di aver pensato a me per il tuo programma di interviste nel settore spaziale. Come detto, appunto, sono Stefano, vengo da Roma, mi trovo in Germania ormai dal lontano 2001. Ero venuto inizialmente come un informatico, sono un fisico, sono uno dei tanti stomaci in fuga più che in cervello, sono emigrato per la pagnotta, diciamocelo chiaramente, e l'offerta al tempo era nel campo dell'informatica all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea. Per questo mi sono venuto a trovare nella centrale operativa dell'ESOC, che è la centrale dell'Agenzia Spaziale Europea, un ente che, come saprete, è composto dall'Unione di vari stati membri, per lo più europei, più qualche partecipazione di stati ed enti governativi extraeuropei. Dunque, come dicevo, sono arrivato come informatico, ho lavorato come informatico all'interno dell'ESOC per diversi anni, poi per una serie di motivi, praticamente era finito il contratto, lavoravo per una società inglese, era scaduto il contratto che avevamo con loro. E guardandomi in giro, insomma, ero a stretto contatto con quelle che sono le operazioni nel campo spaziale e ho pensato di fare il salto dall'altra parte della barricata, da tecnico che provvedeva all'infrastruttura informatica della cosa a persona coinvolta direttamente nel campo delle operazioni. Quindi sono diventato cosiddetto spacecraft controller, e significa un operatore, l'operatore responsabile dell'interazione ultima tra la base di controllo ed il satellite, quindi l'omino che fisicamente invia i segnali ed il primo a ricevere i dati di ritorno, che in termini tecnici si chiamano telemetria. Quindi mi sono venuto a lavorare nella control room, nella sala controllo, dove con altri colleghi monitoravamo lo stato di salute dei satelliti. All'epoca mi ero anche spostato, ero andato in EUMETSAT, che è un cugino dell'ESA, uno spin-off dell'Agenzia Spaziale Europea, più prettamente dedicato a quelli che sono satelliti meteorologici. Quindi mi sono venuto a trovare nella sala dei bottoni, nella cosiddetta sala dei bottoni. E poi sono tornato, dopo qualche anno, sono tornato in ESOC con la possibilità di fare l'analista. L'analista è quella persona che si trova a metà, il layer intermedio tra i controller e gli ingegneri, che sono quelle persone responsabili ognuno di uno specifico sottosistema del satellite. L'analista è quella persona che è responsabile del database che contiene la definizione dei telecomandi e della telemetria dei dati che vengono raccolti. Cosa significa? Significa che la centrale di controllo, quello che chiamiamo il Mission Control System, che è un sistema complesso che è atto alla ricezione dei segnali che vengono dal satellite e all'invio dei comandi che raggiungono il satellite, deve utilizzare un sistema che consenta di decodificare i dati che arrivano a noi, alla centrale di controllo, e deve essere in grado di formulare correttamente le direttive, i comandi che vengono inviati su. Questi vengono codificati, contenuti all'interno di un database che viene inizialmente consegnato dall'industria che produce il satellite. Viene data insieme al satellite stesso, quindi come se si acquistasse una macchina, un computer con il suo sistema operativo. Quindi c'è una parte hardware e una parte software. L'analista è un po' più versato sulla parte software per quello che riguarda appunto la codifica e decodifica dei telecomandi e telemetria. Il fatto che ci debba essere un controllo di compliance, ovvero di rispetto dei requirements, delle specifiche di sistema che vengono commissionate ai produttori di satelliti, perché ESA alla fine paga e questi produttori forniscono un prodotto. Come analista mi sono venuto a trovare in questa posizione, l'ho trovata interessante, ho avuto modo di osservare le operazioni da un taglio diverso rispetto a quando ero controller, è interessante, è coinvolgente, specialmente nella fase di preparazione della missione. Io lavoro, come detto da Marco, specificatamente sul Sentinella 2, che quello di Copernicus è un programma che prevede un sistema che dovrebbe arrivare a qualcosa di oltre 20 satelliti entro il 2030. Al momento abbiamo in volo 5 satelliti, Sentinella 1 A e B, 2 A e B, 3 A e 5 P. Scusa, siamo a 6 satelliti, ho perso anche il conto. Infatti è in counting perché il prossimo Sentinella 3 B dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2018. Al momento si parla di marzo-aprile. Comunque non si può mai essere sicuri fino a poco prima del lancio, specialmente perché in questo caso il vettore, ovvero il razzo che fisicamente trasporterà il satellite in orbita, è gestito dai russi. Questo, diciamo, aumenta di un pochino il margine di incertezza, però anche questo rientra nel piano di cooperazione internazionale che si vive all'interno di un'organizzazione internazionale quale quella dell'ESA e che rende il gioco ancora più interessante. Anche il confronto quotidiano con colleghi di diverse nazionalità è stimolante, perché ci si confronta veramente ogni giorno con quelle minime differenze culturali più o meno accentuate anche negli aspetti quotidiani della vita, come un semplice andare a prendere un caffè piuttosto che ritrovarsi a lavorare in control room. Questo è stimolante ed apre anche molto la mente. Adesso forse divago un po', però lavorare in questo ambiente ti insegna anche ad osservare, a riflettere su te stesso da angolazioni e prospettive diverse. Diciamo, si avverte proprio lo stacco. Se ripenso a quando lavoravo in Italia, in un ambiente prettamente italiano, con colleghi italiani, sarà anche che sono cresciuto, quindi ho messo in tasca molte miglia esperienza a livello di vita. Comunque avverto uno stacco in termini di apertura mentale, e questa interazione con gli altri colleghi viene ad essere particolarmente intensa nei periodi chiamati di LEOP, più che di tipo LEOP e Simulation Campaign, vanno a stretto contatto. La parte di simulazione è quella fase in cui ci si esercita, si fa un allenamento in termini di team, di lavoro di squadra e di responsabilità personali individuali per quello che sarà poi la fase del lancio vero e proprio. Quindi in questo periodo la parte di simulazione, il lancio e la parte subito seguente al lancio, che dicevo prima essere chiamata LEOP, è la parte più critica per quello che riguarda la vita di una missione spaziale come la conosciamo in ESOC, per quello che riguarda il lancio di un satellite, perché ogni lancio nasconde comunque una serie di rischi più o meno grandi, e per quello che, nonostante il fatto che ci siano stati già moltissimi lanci, molti altri ce ne saranno, ogni lancio in sé racchiude una componente emotiva legata al buon esito dello stesso, perché ci si trova lì un gruppo di persone delocalizzate in diversi siti geograficamente dislocati sul globo, quindi si tratta di team che collaborano da vari siti, quindi c'è la base del lancio, ci siamo noi qui a Darmstadt, e quindi questo lancio è un momento, è l'acme che si consuma nel giro di poco tempo, che però ha alle spalle un lavoro pregresso anche di anni e di centinaia di persone che a volte neanche si conoscono personalmente. Quindi in tutto racchiuso in quei 10 secondi del countdown finale, quando si riceve il primo segnale, quello che riceviamo noi qui in ESOC, il primo segnale che ci viene giù dal satellite, ci conferma che lo spacchettamento, ovvero il rilascio del satellite dal vettore e il posizionamento nell'orbita che i colleghi del Fly Dynamic, aperta parentesi, loro sono i veri cervelloni qui in ESOC, sono i più nerd di noi nerd qui in ESOC, sono veramente quelle persone che masticano equazioni differenziali dalla mattina alla sera per calcolare traiettorie d'orbite e quant'altro e darlo in pasto poi ai nostri sistemi per quel che riguarda appunto il puntamento, il posizionamento per le stazioni di terra, come orientare le antenne. Quindi quando riceviamo il primo segnale dal satellite che ci dice sono qui, sono acceso, vi parlo, ecco, quel momento si capisce che tutto il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti non è stato inutile. Da quel momento in poi c'è il rilascio dal vettore e l'accensione di tutti i sottosistemi, l'attivazione e anche la configurazione fisica del satellite. Da quel momento si entra nella fase del commissioning che segue la LIOP, ovvero piano piano si transisce in una fase in cui il satellite funziona a regime, tutti gli strumenti sono stati attivati, rispondono nominalmente, cioè come ci si aspetta, e si comincia la missione vera e propria. Quindi si cominciano un'attività di routine, si leggono i dati vengono processati e poi forniti agli utilizzatori finali. Quello che ho detto ha una valenza generale. Per quello che riguarda il programma Copernicus, facendo un breve scorso su quello che rappresenta Copernicus, appunto diciamo prima, è un progetto ambizioso che si prefigge il monitoraggio del sistema Terra, del pianeta Terra, attraverso una rete di satelliti direttamente gestiti dall'ESA. Tutto quanto rientra sotto la Commissione europea. Quel che mi riguarda personalmente è appunto collaborare all'interno dell'agenzia per quel che riguarda i satelliti delle famiglie Sentinels. Ma questa è solo una parte del programma Copernicus, anche se una parte abbastanza importante. Oltre alle famiglie dei satelliti Sentinel, ci sono un'altra trentina e passa di missioni ancillari che forniscono, di altri satelliti, che forniscono dati che vanno a integrare i dati raccolti dalle sentinelle. E in più ci sono... c'è una rete di sensori che possono essere boe marittime o dati rilevati da stazioni di terra o palloni aerostatici. Questi vengono gestiti a livello nazionale dai vari stati membri. Comunque una grande quantità di dati raccolti non in orbita, quindi dati non raccolti dall'orbita, e vanno ad essere integrati e sono utilizzati anche per calibrare i dati raccolti dai satelliti, perché c'è comunque un continuo raffinamento e calibrazione degli strumenti che sono a bordo delle sentinelle. Il sistema Copernicus ricopre lo studio e il monitoraggio del suolo, dell'atmosfera, degli oceani, si occupa di cambiamenti climatici, di emergenze. Basti pensare ai casi di tipo tsunami o grossi incendi.
Un sistema in cui abbiamo satelliti, boe e tutta una serie di altri sistemi per raccogliere dati, quindi è una cosa molto integrata. Non lo sapevo, sinceramente. Pensavo fosse più prettamente un programma spaziale, invece va molto al di là di questo.
Sì, è un programma importante, di rilievo a livello mondiale, quasi unico nel suo genere. Non è un'idea del tutto innovativa o originale. Diciamo che è la naturale evoluzione di progetti preesistenti. L'Europa, con il sistema Copernicus, sotto la Commissione europea, diciamo, ha alzato l'asticella di quello che riguarda il monitoraggio e il controllo dell'ambiente, con un sistema di raccolta dati complesso, di cui la componente orbitale è la più importante, ma non è l'unica. Quindi c'è una mole enorme di dati che vengono raccolti sotto il cappello del sistema Copernicus e che vengono offerti gratuitamente in open source a degli utenti che possono essere anche cittadini qualsiasi, non soltanto enti governativi o centri meteorologici. Quindi stiamo assumendo a livello di progetti spaziali a livello europeo posizioni di tutto rispetto e di tutto rilievo nei confronti degli attori storici di russi, americani e cinesi, che sono loro poi alla fine che hanno sempre fatto la voce grossa nel campo spaziale. Diciamo, in campo europeo, con Galileo e con Copernicus, sul quale lavoro conosco meglio, siamo sicuramente all'avanguardia e ci deve rendere orgogliosi di prenderne parte. Ho detto, la diffusione dei dati è open source, sono accessibili quasi tutti gratuitamente. C'è solo una parte di dati che riguarda EUMETCAST che prevede l'acquisto di una specie di decoder come per le TV a pagamento. Sono dati un po' più specifici, di nicchia, ma anche lì non si parla di cifre astronomiche. Ah, siamo comunque su cifre abbordabili, e c'è la possibilità di acquistare questo decoder e di decodificare i dati che provengono dalla rete di EUMETCAST. Per quello che riguarda il programma Copernicus, ci sono anzi molte start-up, molti privati, molti singoli che hanno idee e progetti sull'utilizzo di questi dati, anche grazie alla diffusione di apparecchi per la telefonia mobile. Quindi gli attuali smartphone sono dei computer praticamente. Quindi sono persone con dei progetti interessanti. A questo punto, una volta che si hanno i dati a disposizione, il valore aggiunto che una singola persona, una società o chi abbia un minimo di spirito imprenditoriale o quel pizzico di intuizione possa mettere in campo, per esempio, anche uno studio. Il progetto è cominciato da pochi anni, però quando si comincerà ad avere una base dati abbastanza consolidata che spazi su un arco di tempo importante, potrebbero cominciare a farsi studi, per esempio, studi demografici sulle aree urbane, sulla deboschizzazione, sull'impatto di grossi centri, per quel che riguarda la viabilità, mezzi di trasporto, per opere che potrebbero coinvolgere la realizzazione di infrastrutture in questa o in quella direzione, cercare di prevedere sulla base dei dati raccolti dal sistema Copernicus, non solo dai satelliti, quello che potrebbe essere il trend che riguarda una certa area, l'urbanizzazione di una certa area. Quindi non si deve pensare ai dati meteorologici come soltanto al domani piove, mi metto il maglione, prendo l'ombrello, quest'estate vado in vacanza al mare piuttosto che in montagna, ma ci possono essere ripercussioni ad ampio spettro, anche per quel che riguarda l'agricoltura, i prodotti agricoli che sono strettamente connessi a quel che riguarda l'ambiente e il clima. Quindi, come detto, l'intuizione, la capacità di derivare informazioni e inferire trend, pattern, quel che sarà a venire, quello poi, ecco, riguarda le singole persone.
Bene, fateci sapere cosa pensate di questa prima parte dell'intervista e per la seconda delle tre parti vi diamo invece appuntamento al prossimo episodio di Astronauticast. Rimaniamo in ambito europeo perché all'inizio di gennaio del 2018 Arianespace ha ordinato a Airbus Defence and Space la costruzione di 10 nuovi razzi lanciatori Ariane 5 in versione ECA, che saranno gli ultimi 10 di questo lanciatore costruiti nella sua storia. Ricordiamo che Arianespace è il consorzio industriale che gestisce questo lanciatore e Airbus Defence and Space è il capocommessa dei fornitori per la realizzazione di questo razzo. Perché gli ultimi? Perché dal 2020 dovrebbe entrare in servizio il nuovo lanciatore, il successore del lanciatore pesante europeo che si chiamerà Ariane 6. E questi 10 lanciatori verranno utilizzati proprio in questa casa in cui al nuovo Ariane 6 verrà affiancato ancora l'Ariane 5 per completare una serie di lanci in programma. In questo periodo, quindi, con questa nuova commessa del valore di circa 1 miliardo di euro, salgono a 23 in tutto i razzi Ariane 5 in versione ECA attualmente in costruzione, che serviranno appunto per gli ordini già in fase di lavorazione già assunti. Ha una storia più che ventennale il razzo Ariane 5, il cui primo lancio è avvenuto nel 1996, e fino ad ora ci sono stati 82 successi consecutivi, quindi è un'ottima affidabilità di questo lanciatore pesante, di questo razzo pesante europeo. E con i 10 che verranno costruiti si arriverà al massimo a 92 lanci di successo, quindi non arriveremo a festeggiare il centesimo lancio di questo razzo storico, quindi si chiude un'epoca con questo accordo commerciale, con questo ultimo ordine commerciale che metterà la parola fine alla storia di questo lanciatore per i prossimi anni. Il razzo Ariane 6, la costruzione di questo successore del Ariane 5, è stato deciso nel 2014 dalla ministeriale dei paesi europei che hanno deciso di dare il via a questo nuovo programma. Razzo Ariane 5 attualmente è molto affidabile, ma se non ricordo male, Mike, tu hai visto anche un souvenir piuttosto curioso e imbarazzante della storia dell'Ariane 5. Puoi parlarcene? Ricordo bene intanto?
Sì, Marco direbbe la storia un po' meglio perché lo vede praticamente tutti i giorni, credo, ma i frammenti della missione Cluster che doveva essere portata in orbita dal primo Ariane 5 sono lì come ad Arnstadt, come un memento per ricordarsi che dietro, sì, questi successi ci sono anche dei fallimenti.
Sì, e questo è stato tra l'altro l'unico insuccesso della lunga serie di lanci di Ariane 5, quindi su 83 lanci ne abbiamo avuti 82 di successo. Passiamo però al settore privato, perché Luigi ci parlerà del più recente volo dello spazioplano di Virgin Galactic. Quali sono le novità, Luigi?
Esattamente, Paolo. L'11 gennaio è stato fatto un nuovo test di volo planato da parte di Virgin Galactic per lo Spaceship 2. Il veicolo, denominato VSS Unity, è decollato poco dopo le 8 del mattino dalla base di Mojave in California. Era unito all'aereo madre, il VMS Eve, che non so se vi ricordate l'assetto di questo velivolo, bellissimo velivolo che ha due fusolie laterali con un'ala molto larga e lo spazioplano vero e proprio, quello che va supera i 100 km di quota, poi con i passeggeri paganti, è agganciato al centro della struttura. E in pratica questo test ha fatto raggiungere i 15.000 metri di quota alla struttura e dopodiché è stato sganciato il VSS Unity, appunto questa, lo spazioplano vero e proprio, e 15.000 metri è la quota ovviamente nominale a cui verranno effettuate poi le missioni, quelle con i passeggeri a pagamento. E dei 15.000 metri è stato sganciato dal White Knight 2, che appunto è il nome del velivolo madre che trasporta lo spazioplano. E i piloti, una volta preso il controllo del veicolo, l'hanno puntato su una planata più ripida mai tentata per questo tipo di test. Unity infatti ha raggiunto una velocità di Mach 0.9 e quindi ha raggiunto la velocità che è praticamente quella massima raggiungibile nei voli non propulsi, perché ricordiamo che appunto al momento del distacco dal velivolo madre lo spazioplano dovrà accendere il motore a razzo che lo spingerà poi nella quota prevista per appunto fare questo percorso al di là dei 100 km di quota, dove i passeggeri potranno dire di essere entrati ufficialmente nello spazio. Lo scopo del test era quello di verificare le prestazioni, la stabilità e il controllo del veicolo a velocità transonica. Ovviamente arrivando così veloce, così vicino a Mach 1, siamo in un regime di volo transonico, e confermare l'efficacia delle piccole modifiche introdotte durante il lavoro di analisi dei dati e sperimentazione a terra condotto dopo l'ultimo test risalente all'agosto scorso, e accertare che la Spaceship 2 sia pronta ad affrontare i carichi aerodinamici di un volo propulso. I test di volo planato sono iniziati il 3 dicembre del 2016 e dopo 4 voli in cui lo spazioplano è decollato e atterrato senza sganciarsi dalla nave madre, in quello dell'11 gennaio scorso è stato quello dell'ultimo gennaio scorso è stato il settimo di tutta questa serie di test. Come nell'ultimo test che era stato fatto, quindi quello di agosto, la dotazione della Spaceship 2 era pressoché completa, con la sola eccezione di parti del propulsore e dell'ugello, che in questo caso erano sostituite da un carico di acqua, che è stato espulso ad una quota di circa 6.700 metri, permettendo ai piloti di ultimare la discesa e l'atterraggio con un veicolo più leggero, come avverrà nei voli effettivi, perché di fatto durante il volo propulso il carburante già si consuma, quindi a tutti gli effetti il test ha una validità completa. E per la prima volta, l'11 gennaio, Unity ha volato con un sistema di protezione termica completamente applicato. Se vediamo le foto del velivolo dello spazioplano, ha un aspetto argentato che è molto bello a vedersi, però in realtà non è solo da motivazione estetica, ma è dato dalla presenza di un film protettivo che ha lo scopo di evitare al veicolo danni generati dall'attrito dell'aria durante l'accensione del razzo e il rientro supersonico. Anche questo, come dichiara esplicitamente il comunicato di Virgin Galactic, è un piccolo segno del fatto che i test di volo propulso si stanno avvicinando. E tutto questo segue il tragico incidente che nel 2014 aveva visto la morte di uno dei piloti, perché durante uno dei test è stato un errore di uno dei piloti e il test era finito tragicamente appunto con la morte di uno dei piloti, e da allora ovviamente il programma ha avuto una frenata che a quanto pare adesso sta riavendo una nuova primavera, diciamo così. E Richard Branson, che è fondatore di Virgin Galactic, ha dichiarato ultimamente di essersi pentito di essere stato troppo aperto sul tema delle scadenze, perché aveva indicato come data per l'inizio del servizio commerciale il 2018. Diciamo che a oggi l'obiettivo di Virgin Galactic è quello di iniziare i voli propulsi e fare tutti i test di volo con, appunto, col motore a razzo, e quindi riuscire a dare una spinta avanti sempre nella sicurezza. Infatti, dopo la serie di voli propulsi ci saranno anche i voli non nominali, quindi si simuleranno anche eventuali problemi che possono accadere al velivolo durante le missioni. Tutti questi test vedranno comunque il velivolo non superare la linea di Karmann, appunto sono i 100 km di quota, che è il limite ufficiale dello spazio, e si limiteranno tutti intorno agli 80 km di altitudine. E tutto questo è appunto perché, essendo poi un velivolo che dovrà fare dei voli, diciamo, di linea, comunque commerciali, quindi con delle persone paganti a bordo, è giusto che la sicurezza sia al massimo degli standard, al massimo possibile, che sia raggiunto un livello di sicurezza che sia il massimo possibile. Ai vari aspetti, anche dell'esperienza dei passeggeri, anche comfort, comunicazione e finestrini, ovviamente anche questo deve essere verificato, controllato, perché, appunto, essendo persone... Come? Ho sentito Sorry. Una voce. Niente, come ho detto.
Era uno space to ground.
sì, comunque stavo dicendo che i voli dovranno essere comunque anche confortevoli per quanto riguarda i passeggeri a bordo. Una delle cose importanti da considerare è che i voli partiranno da New Mexico, appunto dallo spazioporto della Virgin Galactic di New Mexico, però è molto probabile che, in base agli accordi che hanno stabilito la Virgin Galactic con il governo dell'Arabia Saudita e con l'Agenzia Spaziale Italiana, si dovrebbero costruire altri due spazioporti, uno appunto in Arabia e uno in Italia. E da quanto dicevano questi, c'erano delle
indiscrezioni.
Indiscrezioni, grazie. Pare che una delle aree scelte per questo spazioporto fosse nella zona nord di Torino, nella zona dove c'è Alte Calegna, dove è stata costruita la maggior parte della stazione spaziale, per esempio, che è una zona già notoriamente adibita allo spazio, e se ci fosse questa possibilità non sarebbe male, sarebbe un fiore all'occhiello per l'Italia. Perché in Europa è stata scelta questo posto, però sarebbe l'ideale anche per me, perché sarebbe dietro il mio ufficio, perché io lavoro a Collegno, che è subito lì a poca distanza, quindi seguirei in diretta sul posto direttamente l'avanzamento delle operazioni.
Già ti vedo Luigi con la bava alla bocca mentre il White Knight prende il volo.
sì, poterlo vedere dalla finestra dell'ufficio non sarebbe male.
Facciamo il live coverage dal tuo ufficio.
Volendo.
Abbiamo già un inviato per questi lanci.
Tanto va di moda, no? Fare questi live video da postare su qualsiasi social mentre succede qualcosa. Avremmo così questa posizione privilegiata.
Potrò anche seguire la costruzione dello spazioporto, quindi già prima si può...
Fa l'umarel dei cantieri.
Allora comincia a fare un time lapse che ti durerà tipo 5 anni...
Mi vedere, devo ancora provare tutto. Mi sa che ci vuole 5 anni da quando si approva. Adesso inquadro i prati, quindi...
Comincia con la zona libera e poi...
Beh sì, potrebbe essere un'idea.
E invece un gruppo di studenti italiani hanno vinto una competizione robotica didattica che si è svolta nello spazio. Veronica, cosa hanno fatto questi studenti?
Sì, ogni anno sulla stazione spaziale c'è questa competizione che si chiama Zero Robotics. In pratica, all'interno della ISS ci sono questi tre robottini di forma quasi circolare, si chiamano Spheres, ce n'è uno blu, uno arancione e uno rosso, dovreste già averli visti, e ogni anno c'è questa competizione che prevede che team di scuole di tutta Europa, anzi mondiali in realtà, dell'Europa fanno parte una decina di paesi, si uniscano e creino una programmazione che poi vada a muovere, a far fare qualcosa a questi robot. Là mandano la programmazione sulla stazione spaziale e viene inserita all'interno di questi robot. La competizione di quest'anno prevedeva questa missione, dovevano simulare la ricerca di vita biologica su Encelado. Non so in che modo siano riusciti a simulare una cosa del genere, comunque il team vincitore era composto da ben tre scuole italiane. Ne faceva parte l'ITIS Pininfarina di Moncalieri, l'ITIS Galileo Galilei di Livorno e il liceo Leonardo da Vinci di Treviso. Non solo, sono state premiate ulteriori due scuole italiane, il liceo Ceccioni di Livorno e l'Agnelli di Torino, perché hanno vinto la Virtual Final, che è un'altra categoria sempre di questa competizione. Quindi rinnoviamo i complimenti che abbiamo già fatto sui nostri social a queste cinque scuole e facciamo insomma le nostre congratulazioni.
E andiamo verso la Luna perché ci sono degli aggiornamenti sui futuri progetti di esplorazione lunare, ma privati. Di cosa si tratta, Veronica?
Sì, è corretto, un momento che twitto questa nuova notizia. Allora, sul forum questa settimana ho visto che si sta parlando del ritorno alla Luna, del ritorno sulla Luna degli esseri umani. E la maggior parte di chi scrive diceva: ma no, ma sicuramente i privati non ce la fanno, non vogliono, perché costa troppo, perché devono avere delle buone motivazioni, perché devono avere i fondi. E giusto questa settimana è uscita una notizia che va a riassumere un po' tutti i progetti che sono in elaborazione per un viaggio sulla Luna. Ci sono progetti privati e progetti relativi alle agenzie nazionali. Per i privati ci sta pensando la Astro Robotics della Pennsylvania con un lander, sta progettando un lander che si chiama Peregrine, che sarà in grado di portare fino a 265 kg sulla superficie lunare. E all'interno di questo progetto c'è già l'accordo con altri 11 partner, quindi sembra una cosa particolarmente seria e già insomma... sì, a livello non dico avanzato, però insomma ci stanno pensando seriamente. Questo lander farà un servizio di trasporto di materiale e di attrezzature per future missioni per lo più robotiche. Loro stanno pensando potrebbero essere sample return, quindi andare a prendere del materiale dalla Luna e riportarlo a Terra, oppure possono trasportare attrezzature per utilizzare materiale sulla Luna stessa, proprio in situ. L'altra azienda privata è la Blue Origin, che sta pensando al lander Blue Moon, che invece sarà in grado di portare fino a 4500 kg. Sapete che Jeff Bezos pensava proprio di fare questa filiale di Amazon per portare cose sulla Luna, fare avanti e indietro. E infatti stanno pensando proprio a diverse missioni in vista di una presenza fissa dell'uomo sulla Luna per un'eventuale base umana. Poi c'è la questione Google Lunar X Prize, che come dicevamo la settimana scorsa sembra che si concluda con un nulla di fatto, ma in realtà non ci sono ancora notizie ufficiali. Quindi c'è ancora in ballo Moon Express, il team della Florida, il team americano, e iSpace, che è un team giapponese che pensa ad un rover per semplicemente fare un po' di esplorazione e mappare, non trasportare oggetti. Per quanto riguarda le agenzie statali, abbiamo la NASA che sta lavorando su un rover minatore, il progetto Resource Prospector. Sarà questo rover che va a minare, a raccogliere materiale nel polo sud della Luna. La missione è in collaborazione con la Roscosmos e con l'Agenzia Spaziale Europea e si chiama Luna 27. Poi c'è l'India con il suo robot, con il suo orbiter più lander, Chandrayaan 2, che sarà lanciato a fine marzo. È un orbiter più rover in realtà, quindi avrà le ruote e andrà in giro. Poi abbiamo la Cina con Chang'e 4 e Chang'e 5. Chang'e 4 farà un soft landing, quindi sarà un lander, e lo farà nella metà oscura della Luna, e per mandare i dati a Terra avrà bisogno di un orbiter che fa sempre parte appunto di questa missione. E Chang'e 5 invece sarà una missione di ritorno di campioni a Terra ed è prevista per il 2019. Infine abbiamo il Giappone che sta pensando ad una missione dimostrativa che si chiama Smart Lander for Investigating Moon, e quella però non ha una data precisa di partenza. Si dice che nei prossimi anni probabilmente, insomma, ci stanno pensando.
Molte possibilità, molte idee, ma forse è meglio aspettare di vederlo tutto questo traffico lunare prima di crederci, soprattutto per i progetti privati. Già quello di Jeff Bezos è più credibile, comunque aspetteremo. E con questa ultima notizia siamo arrivati all'apogeo, cioè il momento centrale della nostra puntata in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Ringraziamo innanzitutto gli articolisti, cioè i volontari che scrivono su Astronauti News le notizie di cui vi parliamo in ogni puntata. Ma ringraziamo soprattutto voi che ci seguite, ci ascoltate e che ci date la possibilità di continuare. Ci sono diversi modi per sostenerci. Il primo e forse più semplice è quello di iscriversi alla nostra associazione ISAA. Potete farlo versando la quota associativa come indicato sul nostro sito isaa.it, oppure potete fare delle donazioni ricorrenti o una tantum con i bottoni e le istruzioni sul sito invece del nostro podcast astronauticast.it. In particolare questa settimana ringraziamo tutti quelli che si sono iscritti a ISAA o ci hanno fatto delle donazioni, e sono Giorgio, Renato, Denis, Marco, Tommaso, Stefania, Danilo e Marta. Ma ci sono altri modi per aiutarci a sostenerci che non riguardano le donazioni in denaro, e sono per esempio condividere i nostri contenuti, condividere le puntate del nostro podcast, le notizie di Astronauti News di cui vi parliamo, i video che pubblichiamo sul nostro canale YouTube, pubblicateli sui vostri social preferiti, e cosa altrettanto importante, potete recensire il podcast Astronauticast nel vostro aggregatore e piattaforma di podcasting preferita. E in questo modo speriamo di poterci avvicinare, magari attraverso i contenuti che condividete, a qualcuno che possa essere interessato a questi argomenti e a queste notizie di spazio. Cioè possiamo sperare di avere una esposizione accidentale a queste tematiche di spazio ai vostri amici, a quelli che frequentate sui social e nelle vostre attività online. Grazie ancora a tutti, e possiamo hai qualcosa da dire, Ricky, da qualcuno da ringraziare?
No, stavo così, un piccolo aggiornamento che sono anche continua la lavorazione per le tessere dell'associazione del 2018, sono state spedite dall'azienda che ce le fa, quindi pian pianino poi le raccoglieremo e ve le spediremo come promesso. Qui i lavori procedono, quindi se non vi è ancora arrivata nessuna tessera, tutto sotto controllo, vi arriverà.
E poi quando arriveranno le tessere faremo anche l'unboxing per mostrarvi, appunto, svelare questa immagine, questo design.
Sento Luigi che voleva dire qualcosa, probabilmente che ho sentito il microfono
aperto.
No,
volevo solo confermare tutto, che sono in attesa del pacco che arrivi con le tessere nuove.
Ti devono tirare un pacco, speriamo che insomma vada tutto bene. Bene, allora dicevo, possiamo proseguire con il resto della puntata, iniziando dalla rubrica, questa volta una sola rubrica, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Pensando al Natale nello spazio può venire in mente, oltre a un cinepanettone, anche Apollo 8, la missione che tutti gli appassionati di spazio ricordano, perché nel Natale del 1968 i primi uomini, appunto l'equipaggio di Apollo 8, arrivarono per la prima volta alla Luna. Ma non è stata l'unica missione spaziale trascorsa nello spazio. Un'altra altrettanto importante, forse unica come Apollo 8, è stata STS-103, una missione del programma Space Shuttle che ha compiuto la terza attività di manutenzione del telescopio spaziale Hubble. STS-103, a bordo della navetta Discovery, venne lanciata dal Kennedy Space Center il 19 dicembre del 1999. Di questa missione fecero parte 7 astronauti che eseguirono le operazioni di manutenzione e aggiornamento del telescopio spaziale nel corso di 3 attività extraveicolari. In questa missione furono fatte una serie di aggiornamenti importanti, la sostituzione di 3 delle 6 ruote di reazione, la sostituzione anche di un componente del sistema di guida fine, del sistema di guida di grande precisione. Tutte modifiche particolarmente importanti per consentire al telescopio di muoversi con la precisione richiesta per le osservazioni ad altissima risoluzione che è capace di fare. Sempre nel corso di questa missione vennero installati anche altri componenti, per esempio un altro registratore a stato solido per i dati di bordo, per l'elettronica di bordo. Venne aggiornato anche un sistema di trasmissione, sostituita anche la copertura tecnica e un'altra serie di attività di manutenzione in queste 3 passeggiate spaziali. Ci sono alcune curiosità anche dal punto di vista astronautico per questa missione. Intanto STS-103 fu la missione shuttle a raggiungere la massima distanza dalla Terra, cioè il punto più alto di tutte le missioni shuttle, perché all'apogeo di STS-103 la navetta Discovery arrivò a 609 km di altitudine sulla superficie terrestre. Tra i 7 membri dell'equipaggio di questa missione c'erano 2 europei dell'Agenzia Spaziale Europea, il francese Jean-François Clairvoy e Claude Nicollier, che era svizzero. Clairvoy invece era francese. C'era anche alla sua prima missione spaziale un astronauta che poi abbiamo conosciuto bene ed è diventato un veterano, c'era Scott Kelly, e poi c'era anche Mike Fall, che già all'epoca era un veterano, era stato anche sulla stazione spaziale Mir nella sua lunga e varia carriera di astronauta. Un'altra curiosità davvero natalizia è che non solo STS-103 si trovò nello spazio il giorno di Natale, ma quel giorno venne fatta anche un'attività extraveicolare. In particolare si concluse la terza e ultima attività extraveicolare che, come orario, almeno per l'ora di tempo universale, era iniziata nella sera della vigilia di Natale del 1999. La navetta Discovery rientrò a terra il 27 di dicembre del 1999, quindi appena il tempo di mangiare un po' di panettone e festeggiare Santo Stefano, e poi gli astronauti tornarono a casa. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E questa settimana abbiamo diversi link di cui parlarvi, a cominciare da un bel time lapse di un lancio recente. Ricky, di cosa si tratta?
Sì, se ricordate, poco prima della fine dell'anno c'è stato un lancio di SpaceX da Vandenberg, in particolare quello per la messa in orbita di svariati satelliti Iridium Next. Sapete che gli Iridium Next vengono lanciati in cluster e vengono rilasciati via via. E visto che però sulla costa ovest, dove c'è Vandenberg, le condizioni meteo erano ottime sia dal punto di vista della visibilità che anche di umidità e temperatura, ma soprattutto la posizione poco dopo il tramonto ha fatto sì che la scia del Falcon 9 che saliva in orbita si è resa molto molto visibile e brillante, un bel colore bianco brillante sul fondo scuro del cielo che pian piano si avviava a diventare scuro. Quindi sia da Los Angeles sia come in questo caso da Yuma in Arizona, chi sapeva dove guardare, ma anche chi non lo sapeva, che magari è rimasto anche spaventato perché ha visto questa cosa davvero inusuale nel cielo, si è potuto ammirare l'ascesa del razzo. In questo timelapse, che è stato fatto con diverse riprese con varie fotocamere, se andate a vedere la pagina Vimeo che è linkata nel link dell'episodio, dove l'autore di questo video, Jesse Watson, spiega anche la sua attrezzatura, vedrete quello che è riuscito a fare e condensare in questo video di pochi secondi, ma assolutamente da non perdere.
Oltre alla spettacolarità, vi consigliamo questo video anche per degli aspetti nerd. Per esempio, in questo video si vede quanto si espande la scia, gli scarichi dei motori del razzo nel vuoto. È una cosa che vi accenniamo ogni tanto quando magari parliamo di qualche lancio, di qualche diretta, ma si vede particolarmente bene in questi timelapse realizzati proprio a largo campo, in cui si vede un'ampia porzione di cielo da lontano e quindi si può apprezzare la forma a cono veramente molto ampio degli scarichi dei razzi di questo lancio.
Esattamente, sì, l'atmosfera via via che aumenta l'altitudine ovviamente diventa più rarefatta e i gas hanno la possibilità di espandersi in tutte le direzioni e fare questa tipica campana sempre più grande.
E dato che la parte iniziale è più stretta, si vede proprio la differenza tra la pressione più alta a terra e la pressione meno alta. E poi ovviamente si stringe ancora verso il razzo perché è la parte in cui si sta espandendo.
L'unico vero peccato di questo lancio qui è che si vede anche il primo stadio che si stacca, però nel caso dei lanci di satelliti Iridium non c'è il recupero, quindi non ha fatto altre manovre successive dopo il lancio, quindi si vede solo...
No, ma c'è una manovra comunque,
sì, si vede... c'è la classica manovra che diciamo di disimpegno, insomma si toglie dalla traiettoria del secondo stadio, quindi comunque sì, è apprezzabile, è bellissimo comunque. Era per fare il pignolo.
Rimaniamo invece a parlare di lanciatori Falcon, perché ci sono delle belle foto del lanciatore pesante. Ricky,
non abbiamo detto niente durante la puntata, quindi magari l'avete intuito, il Falcon Heavy non ha ancora effettuato questo benedetto static fire che in teoria è programmato per domani, se non è ancora cambiato qualcosa all'ultimo minuto, perché comunque cambiano sempre le notizie durante la giornata, quindi preparatevi forse domani a vedere lo static fire test. Ve lo ricorderemo poco più avanti nella trasmissione con il finale con l'astronautica agenda. Che cos'è questa foto? È una foto molto ravvicinata dallo spazio di quello che succede sulle operazioni che si sono svolte vicino alla rampa 39A in questi giorni. La foto è stata scattata dal satellite Deimos 2. Questi satelliti sono dei satelliti per immagini ad altissima risoluzione della Terra che hanno scopi commerciali, quindi uno può richiedere ovviamente pagando l'acquisizione di una certa area e poter acquisire queste immagini. Ovviamente quelli della URV Cast Company spesso rilasciano queste immagini free di luoghi che magari in un periodo momento storico sono importanti per qualche cosa, per far vedere le potenzialità del satellite stesso, e noi ci va bene perché in questo caso il soggetto è proprio il Falcon Heavy sulla rampa, che lo vedete molto molto chiaramente. Non è la prima volta che Deimos 2 2 inquadra soggetti a tema SpaceX. Già era stato inquadrato una volta il Falcon e il Falcon 9, la prima volta che era andato sulla rampa 39A, e addirittura anche un primo stadio atterrato su una drone ship. Quindi vi basta scorrere un attimo il sito di Deimos, che ci sono le classiche image of the day, l'immagine del giorno, dove ci sono, o forse della settimana, dove ogni tanto fanno vedere queste belle immagini.
È anche bello vedere in un angolo del pad 39A l'edificio di SpaceX con la scritta SpaceX bella grande, che si vede chiaramente nelle immagini satellitari.
Non si vede la muraglia non si vede la muraglia cinese dallo spazio, ma si legge SpaceX. No.
Dicevo che il nerd che è in noi nota anche in queste immagini le dimensioni di questo complesso di lancio 39A, che è veramente grande rispetto a quelle del razzo, del lanciatore vero e proprio. E l'Italia è sempre molto fotogenica dallo spazio, e questa volta è stato lo spunto per un bel video proprio sul nostro pianeta, sul nostro paese. Ricky?
Sì, Paolo Nespoli, l'abbiamo detto centinaia di volte, ha fatto caterve di fotografie durante la missione Vita, però aveva la possibilità anche di usare un'apparecchiatura che è da un po' di tempo sulla ISS, ma che stanno pian piano implementando. Stiamo parlando di una telecamera che produce l'azienda americana RED, in particolare una Epic Dragon Red Camera, che magari se siete un po' così appassionati di videomaking la conoscete sicuramente, perché si tratta di una serie di telecamera ad altissima risoluzione a basso costo, per opportuni valori di basso costo rispetto comunque diciamo alle quelle che potevano essere le telecamere per la ripresa cinematografica classica. E questa telecamera riesce ad arrivare addirittura a una risoluzione di 6K, però in questo video su YouTube è una ripresa solo, tra virgolette, 4K dell'Italia, ripresa in un giorno d'agosto con pochissima copertura nuvolosa e con un passaggio della ISS praticamente parallelo allo stivale, quindi Paolo non ha fatto altro che mettere la telecamera puntata verso il basso nella finestra centrale, quella superiore della nadir di cupola, e si vede tutta l'Italia nella sua bellezza e nel suo grande livello di dettaglio grazie a questo dispositivo. Quindi godetevelo, se avete anche uno schermo 4K sicuramente ve la gustate al meglio. Non ti sento più, Paolo.
Dicevo che anche il nostro pianeta è particolarmente bello, fotogenico, osservato dallo spazio. E questo è lo spunto per invece che cosa, Veronica?
In realtà sì, mi ricollego al link della settimana di Riccardo, perché con la stessa videocamera Paolo Nespoli ha ripreso non solo l'Italia ma un po' tutto il pianeta, e questa ripresa è stata richiesta per creare un documentario che si chiama One Strange Rock, e che questa settimana nell'evento Television Critic Association 2018, che è un evento che va a riconoscere l'eccellenza in TV, e si è schedulata, ditemelo in italiano,
programmata,
grazie, la premiere, che sarà fatta il 23, comunque verso metà fine marzo di quest'anno, sul Nat Geo Channel. In questo documentario ci sono appunto le riprese di Paolo, e è un documentario che racconta la storia della Terra, ma sarà interessante perché cerca di spiegare come fa il nostro pianeta ad essere così speciale, ad ospitare la vita, ad ospitare l'acqua, ad essere così vivibile per noi, all'interno di un ambiente estremo dello spazio. Pensate che, insomma, vicino a noi c'è Marte, c'è Venere, c'è Mercurio, e perlomeno finora non abbiamo visto forme di vita lì, e insomma il nostro è così ricco, e quindi sarà un documentario che va a farci immergere nella storia e del nostro pianeta con queste riprese di Paolo. Ma non è solo interessante a livello astronautico perché le riprese le ha fatte Paolo, ma anche perché ci saranno le opinioni e i punti di vista di ben 8 astronauti, tra cui anche il colonnello Chris Hadfield e Peggy Whitson e molti altri astronauti che hanno avuto dei primati nella loro carriera. Sarà distribuito in 172 paesi, sarà tradotto in 43 lingue, quindi insomma dai, molto probabilmente ci sarà anche l'italiano, e sarà costituito da 10 episodi.
Rimaniamo in tema di cinema, spazio e cinepanettone, spazio natalizio.
Scusa, mi sono dimenticata di dire che il commentatore sarà Will Smith, per la lingua originale.
Dicevo, rimaniamo in questi temi di spazio, cinema, nostalgia Apollo, perché c'è un altro film in preparazione, Veronica.
Arrivo. Allora, tu prima accennavi ad Apollo 8. Quest'anno c'è un progetto Kickstarter in corso che prevede di creare il documentario su Apollo 8. In realtà il documentario è già per la maggior parte costruito, nel senso che sono già state recuperate interviste inedite ai 3 astronauti che hanno partecipato, Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders. Sono state recuperate fotografie e c'è questo Kickstarter in corso che sarà attivo fino al 15 di febbraio per poter fare la post-produzione e creare la musica. Quindi servono i fondi per andare a prendere il compositore, creare la band e fare una musica di quelle epiche. E sì, promette anche un'esperienza immersiva attorno alla Luna, quindi non ci saranno solo le interviste o le foto dell'epoca o la storia degli astronauti, ma proprio sarà un viaggio, andremo ad accompagnare questi astronauti proprio attorno alla Luna, deve essere interessante.
Bene, dalla Luna torniamo a Terra perché siamo alla fase finale della nostra puntata, iniziamo ad accendere il motore per il rientro nell'atmosfera, ma prima dei saluti abbiamo la rubrica della nostra astronautica agenda con gli appuntamenti dello spazio per la prossima settimana.
Speriamo che Veronica non mi abbia lasciato dei trabocchetti, ma io sono fiducioso, non ci ho guardato prima, ma perché mi fido di lei. Allora, domani 19 gennaio 2018 c'è probabilmente in programma il lancio di un Lunga Marcia 11 con 2 satelliti che saranno impegnati nella raccolta.
Probabilmente.
Dico probabilmente perché lo dico sempre, i cinesi, bah, lanceranno, lo scopriamo di solito sempre la mattina quando ci svegliamo, tac, vediamo.
Che oggi qua il probabilmente ci sta ed è giusto qui.
Non probabilmente no. Militare però.
Questi satelliti Jilin 7 e 8 che dovrebbero essere lanciati e manderanno delle foto ad alta risoluzione, dei video ad alta risoluzione della Terra con risoluzione, pensate, fino a 1,3 metri. Però se avete già visto la foto del Falcon Heavy di prima, sono risoluzioni che ormai sono assolutamente raggiungibili con dei bellissimi risultati. Sempre durante la giornata forse avremo un lancio di un Atlas, un Atlas 5 in configurazione 411 per un satellite SBRIS Geo 3. Sono satelliti geosincroni in questo caso con lo scopo anche di prevenzione e rilevamento di lanci missilistici, quindi scopi militari. Il lancio dovrebbe avvenire dal Launch Complex 41 del Kennedy Space Center. In serata, quando
Atlas 5 qui, se vedete, se siete su Twitter, riuscite a vedere oggi, sono state fatte delle foto con il Falcon Heavy e l'Atlas 5 in fondo, perché il Falcon Heavy è sulla rampa 39A e invece l'Atlas 5 è sulla 41, e sono riusciti a beccarli entrambi.
Sì, magari con un teleobiettivo sembrano anche più vicino di quello che sono in realtà, quindi... No, è bello adesso col fatto che il Kennedy Space Center ha così tante aziende, così tanti vettori che può, diciamo, ospitare nelle rampe, che si possono fare queste belle composizioni fotografiche. Falcon Heavy, parlavamo giusto adesso, che se tutto finalmente procede come sperato, ci dovrebbe essere questo static fire test alle 9:30 circa, ora italiana se non sbaglio. Comunque seguite Twitter, seguite Chris e compagnia bella, tutti i vari giornalisti che sono in zona, che magari ci sapranno aggiornare all'ultimo momento su quello che accade. Sabato 20 c'è il lancio Electron, che è still testing ancora. Ricordiamo che questo Electron è questa piccola azienda che sta progettando questo lanciatore molto molto piccolo dalla Nuova Zelanda, e leggo che la finestra di lancio è di 10 giorni, e quindi staremo a vedere se riusciranno a lanciare in questo caso. Passiamo a lunedì 22 con un contatto ARIS con una scuola giapponese. Però vedo che non sarà Kanai a fare questo contatto ARIS, che strano, lo farà Mark Van Nedei. Il contatto è diretto, quindi se qualche nostro ascoltatore in Giappone è radioamatore, forse avrà la possibilità di ascoltare il downlink. Martedì 23 è in programma la EVA 47, quindi se non ricordo male queste saranno una coppia in realtà di EVA, ci sarà la 47 e la 48. In questa prima saranno impegnati Van de Hey e Tingle, invece in quell'altra ci sarà sempre Van de Hey, però Kanai, che quindi è fortunato, prima missione si fa anche un'attività extraveicolare. Saranno un'attività extraveicolare per la manutenzione del Canadarm 2 e in particolare del latching and defector del Canadarm 2, che questa parolona così che sembra un po' incomprensibile, in realtà è il meccanismo che di fatto usa il Canadarm per agganciarsi alle varie postazioni, ai grapple fixture, che sono i punti dove si può agganciare il Canadarm, o a, diciamo, prendere o la Cygnus o la Dragon. E è un sistema molto semplice, con pochissime parti in movimento, e molto efficace proprio per evitare che si rompa spesso. In questo caso una parte del... Ecco, grazie Mike per la foto. Sono questi tre cavi che tramite il movimento rotatorio di un ingranaggio dentro si stringono e contemporaneamente centrano perfettamente il perno di presa al quale si aggancia il Canadarm. E uno di questi componenti sta dando qualche problema, però è un elemento che è ridondato, quindi nel caso si dovesse spaccare il Canadarm funzionerebbe ancora, però giustamente, visto che dà qualche segno di cedimento, si andrà credo alla sostituzione, non alla manutenzione. Comunque vi racconteremo più nel dettaglio sicuramente. Andando al 24, quindi siamo a mercoledì 24, un altro contatto ARIS con una scuola di Cipro. Leggo contatto Telebridge, quindi con una stazione in America e negli Stati Uniti, e sarà sempre Van de Hey che sarà ai microfoni. Andiamo a giovedì prossimo, come addirittura c'è scritto lancio Falcon Heavy, sarebbe proprio...
Ma perché? Yeah. Ma perché è ancora fissato, è ancora lì, no, al 25, vabbè, ma...
No, tranquilla Veronica, ormai penso che tutti sappiano che la prendiamo con le molle questa cosa, comunque sì.
Tanto non ci crede nessuno.
Comunque se faranno lo static fire, il prossimo tappa è ovviamente il lancio, che vi terremo sicuramente informati su questa cosa. E in serata alle 20:30 per la rassegna cinematografica che l'ASI tiene nell'auditorium presso la sua sede a Tor Vergata, proietteranno Interstellar, e poi ci sarà Astronauticast, e forse un po' più tardi il lancio di un Ariane 5 con il satellite SS-14, che è un satellite per telecomunicazioni come al solito, alle 23:20, quindi a fine puntata potrebbe esserci un lancio Ariane 5 da Kourou. Questo è tutto.
In merito al Falcon Heavy è divertente leggere i commenti su Twitter, che tipo c'è gente che magari non sa ancora, non è proprio dentro come noi, e quindi chiede: ma allora, ma cosa lanciamo questa volta? Ah, questa volta lanciamo una macchina entro la fine del mese. No, non sta scherzando, lanciamo una macchina. Ah, ok. E poi l'altro sotto che scrive: oh, non vedo l'ora di vedere il lancio nel 2034.
Bene, possiamo concludere la puntata in oggetto, rientrando nell'atmosfera, ma prima di farlo salutiamo i membri dell'equipaggio che mi hanno accompagnato in questa missione per intrattenervi parlandovi di spazio e raccontandovi le ultime novità su questo mondo. Quindi saluto Veronica Remondini, che abbiamo appena sentito parlare.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e ci vediamo giovedì prossimo.
Salutiamo il nostro cine con Luigi Morielli.
Saluti da Carmagnola da parte di Luigi Morielli e alla prossima.
È stato con noi anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick & Real, sperando di avervi fatto passare una bella oretta con delle notizie interessanti astronautiche.
Ai comandi di questa missione abbiamo avuto il pod con Michael Sacchi.
Vi faccio rientrare alla base e vi auguro una buona settimana.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni sul sito forumastronautico.it. Fino alla prossima puntata, ad Astra!
Veronica ha detto che odia i buchi.